questo perché si racchiude una parte della storia di una coppia. Da quando si accennano le prime ipotesi di separazione, a qualche tempo dopo la separazione. Inoltre va detto che c'è una grande varietà di evoluzione sul perché rimanere fedeli, che varia da persona a persona. Provo ad elencare alcuni motivi che orientano il separando o separato alla fedeltà. Esasperazione del rapporto con il marito o con la moglie che conduce lei a non voler più avere a che fare con maschi o lui a non voler più saperne di donne. La paura di un nuovo per sempre. Non si sa mai come si evolverà quella persona e quindi mai più relazioni stabili. Pensavo di conoscere la donna o l'uomo che ho sposato e poi si è rivelata di un lato totalmente diverso. Chi sposi oggi non sai come sarà domani. Oppure voler rinfacciare per tutta la vita al coniuge che se n'è andato con un altro o con un'altra che la colpa è sua, è soltanto sua. Non mi rifaccio una vita e quindi ti faccio capire che è sbagliata. Oppure, non mi rifaccio una vita per i figli. Solitamente questo avviene per la donna, perché non abbiano un altro trauma. I miei figli meritano una dedizione totale a loro. Oppure non mi risposo perché voglio conservare la mia integrità davanti alla comunità e a tutta la gente, perché sappiano che è lei o lui il colpevole e io posso andare a fare la comunione davanti a tutti. Davanti a parenti, amici e parrocchia io voglio dimostrare che sono fedele, ho creduto e credo nel matrimonio. Oppure, non mi importa di quello che pensano gli altri, io voglio essere fedele alla parola data, alla promessa che ho fatto il giorno del matrimonio. Oppure, io ho amato lei, lui e continuo ad amarla, e non ha senso che io cerchi altre persone. Questi possono essere motivi di fedeltà e di non motivi per non risposarsi. Da notare che queste motivazioni sono spesso anche mescolate tra di loro o più di una, oppure sono dentro una marea di sentimenti, di emozioni, possono manifestarsi più motivi contemporaneamente tra di loro fedeli, fino al momento in cui uno dei motivi diventa fondamentale e decisivo, che è la voce che fa traboccare il vaso e dice adesso ho ragione di. C'è da aggiungere poi un'altra variabile invariabile sui motivi e sono i suggerimenti e i consigli di amici, amiche, di soggetti vari, di psicologi e consiglieri. Nel passare del tempo, dopo la separazione, si possono approfondire e convalidare i motivi o il motivo per cui non risposarsi ed essere fedeli. È lungo questo percorso che nella preghiera o nell'accompagnamento spirituale o incontrando amici che già hanno vissuto questa situazione si può arrivare a prendere coscienza dell'elemento essenziale dell'attuale cristiano, ponendosi la domanda: ma io voglio, devo essere fedele a chi? Perché tutti più o meno si passa da qualcuno di questi motivi, non è che bisogna esorcizzarli tutti e dire sono negativi, non sono negativi. Tanti di questi sono motivi buoni e probabilmente molti di voi sono passati anche da questi motivi fino al momento in cui elaborate quella fedeltà o mentre vi state separando o soprattutto dopo la separazione passate le emozioni e cominciate a elaborare o avete cominciato a elaborare. E allora nasce la riflessione particolarmente accanto a chi vi aiuta in modo corretto a elaborare questa riflessione sulle motivazioni che possono sostenere la fedeltà al sacramento celebrato. E allora, dopo aver guardato questo perché, per questo perché generale, andiamo a vedere ciò che distingue, che è il secondo punto, fedeltà con il vale del separato. A chi? Questa è la domanda fondamentale e decisiva per chi si è sposato in Chiesa. È la domanda fedeltà fondamentale e decisiva. Fedele a chi? Nel muoversi della vicenda di coppia, dai primi forti litigi e sospetti, dal primo pensare che forse ho sbagliato persona, o lui lei non lo conosco più, non è più lo stesso, la stessa, fino al dopo separazione, c'è un chiedersi se è giusto rimanere fedeli a un uomo o a una donna così. Questo, questa non merita di essere fedeli. Oppure si comincia a pensare che sta soffrendo, è esaurito, è esaurita, le è successo qualcosa, è malata, e quindi devo ancora più esserle o essergli vicino, fedele, o sostenerlo, sostenerla, aiutarla, ma alla fine si finisce per arrendersi davanti alla scelta di lei o di lui di separarsi. Ci si convince che non ha più significato essere fedeli a lui e a lei. È proprio su questo fronte che si manifesta la differenza tra il matrimonio sacramento celebrato in Chiesa e il matrimonio civile. Se voi non state a questo cercare la differenza, sostanzialmente vuol dire che potete che vi rifate a quei motivi che ho sopra citato, che non sono i motivi compiuti e fondamentali. Nel caso del matrimonio civile vi è una promessa col patto di fedeltà reciproca, lei a lui e lui a lei. L'articolo 143 del Codice Civile, letto anche in Chiesa, così recita: con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Quindi l'obbligo reciproco alla fedeltà. Il matrimonio civile apporta un obbligo reciproco di fedeltà, è la fedeltà a lui, a lei, alla persona concreta che ha accettato questo impegno reciproco, questa promessa. Ora, anche il matrimonio cristiano celebrato in Chiesa ha queste conseguenze civili, ma vi è però una novità assoluta da tenere presente. Cerchiamola nel rito del matrimonio. Io vorrei che questo vi entrasse nel cuore. A me non interessa altro che far capire il dono ricevuto. Tutto resta conseguente. Andiamo alle formule del consenso. Io accolgo te come mio sposo, mia sposa, prometto di essere fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e amarti e odiarti. Però nell'ultima definizione che voi avete, con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre. Con la grazia di Cristo. Nella seconda formula: vuoi unire la tua vita alla mia nel Signore che ci ha creati e redenti? La terza formula: puoi accogliere con il tuo sposo, sposa, eccetera, nel Signore, promettendo di essere fedele sempre? Quindi nella formula del consenso c'è: con la grazia di Cristo, nel Signore che ci ha creati e redenti, nel Signore. Quando il sacerdote accoglie il consenso manifestato, dice: l'uomo non osi separare ciò che Dio ha unito. Nello scambio degli anelli, nome, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, nel nome della Trinità. Il sacerdote, introducendo il rito del matrimonio, dice così: carissimi, siete venuti nella casa del Signore perché la vostra decisione di unirvi in matrimonio riceva il sigillo dello Spirito Santo, sorgente inesauribile di amore fedele. Ora Cristo vi benedice, vi rende partecipi del suo stesso amore con cui Egli ha amato la sua Chiesa fino a dare se stesso per lei. Nella seconda formula di benedizione si recita: o Dio, stendi la tua mano su questi sposi ed effondi nei loro cuori la forza dello Spirito Santo. Fa, o Signore, che nell'unione da te consacrata condividano i doni del tuo amore, diventando l'uno per l'altro segno della tua presenza. Siano un cuore solo, un'anima sola. Quando vedo queste cose qui, mi commuovo interiormente, perché penso che ogni separazione ha a che fare con Dio. Non lui con lei, lei con lui, basta. O con l'avvocato di lei e lui, o con i parenti di lei e lui. Ogni separazione ha a che fare con Dio. Che noi, anche cattolici, lo escludiamo dopo e che viene mostrata tutta la nostra falsità di fede. Perché prima si ricerca la benedizione, il matrimonio cristiano, per dire: caro Dio, tu non c'entri nulla con il nostro matrimonio, è un affare fra noi due. La premessa di ogni separazione è l'esclusione da Dio. Qui viene in evidenza, per esempio, che non si vuole andare alla radice delle separazioni, che è individuare il come si prepara il matrimonio, il quanto Dio c'entra nella preparazione del matrimonio, il quanto Dio c'entra dentro il cammino degli sposi. Se non c'entra nella preparazione, nel cammino degli sposi, perché deve entrarci quando ci separiamo? Conseguenza perfetta. Ma noi rischiamo di benedire la separazione. Quando è qualcosa che ha a che fare con Dio. Per quanto riguarda il Magistero della Chiesa, questa novità del matrimonio cristiano è molto evidenziata. Vi rimando a Gaudium et Spes numero 48, che non cito, a Familiaris Consortium numero 52, al Catechismo della Chiesa Cattolica numero 1642. Non cito nessuno di questi, mi permetto di citare soltanto un passaggio di Amoris Laetitia al numero 73. Il sacramento non è una cosa o una forza, perché in realtà Cristo stesso viene incontro agli sposi attraverso il sacramento del matrimonio e rimane con loro, dà la forza di seguirlo prendendo su di sé la propria croce, di rialzarsi dopo le cadute, di perdonarsi vicendevolmente, di portare i piedi gli uni che gli altri. Il sacramento non è una forza, non è una cosa, è una presenza. Quante separazioni hanno a che fare con una presenza? È vero che i figli si vedono, si toccano, ma c'è una presenza ancora più forte che viene prima ancora dei figli che la presenza di Cristo. Il matrimonio cristiano è un segno, prosegue la citazione del numero 73, il matrimonio cristiano è un segno che non solo indica quanto Cristo ha amato la sua Chiesa nell'alleanza sigillata sulla croce, ma rende presente tale amore nella comunione degli sposi. Ecco perché vedo molta superficialità nel trattare tutte queste materie fisse. Sempre prosegue il Papa: unendosi in una sola carne, rappresentano lo sposalizio di Dio con la natura umana. cioè il mio matrimonio, ditelo dentro nel cuore, il mio matrimonio ha a che fare fin dal principio con la presenza di Gesù Cristo. Come si vede, cambia totalmente il volto del matrimonio a confronto con quello civile. C'è una presenza che è la presenza di Gesù. C'è una partecipazione al suo amore, al suo modo di amare, al quanto e come lui ama l'umanità e la Chiesa. È una partecipazione che offre un deposito di vino di grazia, che vale più di tutte le benedizioni che potete ricevere. Perciò c'è da vivere una fedeltà a colui al quale appartiene, cioè io sono fedele a colui al quale appartengo fin dal battesimo, e che con il matrimonio sia coinvolto nel suo amore per continuare ad amare con lui fedelmente l'umanità, la Chiesa. C'è però un fatto da tenere presente. Molto spesso, nella maggioranza dei casi possiamo dire, chi si sposa non riconosce o non conosce queste verità, o preferisce ignorarle, e quindi si trova separato, separata, nella stessa condizione dei separati che non si erano sposati in Chiesa, ma solo civilmente. Questo è. Che non conoscendo queste cose, io gestisco la separazione e quindi i motivi di eventuali fedeltà come colui che si è separato civilmente. Ecco perché ho premesso all'inizio il perché. Perché quei perché corrispondono a chi si separa civilmente. Ci sono anche degli sposati civilmente che rimangono fedeli e hanno quei motivi. Molto spesso, proprio perché non c'è una preparazione al sacramento del matrimonio, perché non si conosce il sacramento del matrimonio, si rimane fedeli per gli stessi motivi per cui rimarrebbe fedele uno sposato civilmente. Mentre è da approfondire il perché, a chi sono da fedele. Perciò, per chi, preparato o no, prima del matrimonio, vuole vivere cristianamente la separazione, è indispensabile ritrovare il rapporto con il Signore. Cioè, se volete vivere la separazione, dovete ritrovare un rapporto vivo con il Signore. Se no, costruite sulla sabbia. Chi è Gesù per me? Io personalmente quale legame ho con Lui? Come mi ha parlato in questi anni precedenti? Come mi sta parlando? Cosa c'entra Lui, Gesù, con il mio matrimonio? È solo ristabilendo, se non l'aveste fatto prima, ristabilendo un rapporto con Lui, con Gesù, che posso riscoprire o scoprire la fedeltà a chi? È la fedeltà a Lui. Posso scoprire che la mia fedeltà al coniuge dal quale mi sono separato e separata passa attraverso Lui, ha fondamento in Lui. Capite? Perché avete dei coniugi che non meriterebbero umanamente la fedeltà. E perché essere fedeli a una donna che è una puttana? Perché essere fedeli a un uomo che ne fa di tutti i colori? Può essere sostenibile una fedeltà così? Allora mangiate il fegato e rimanete fedeli. È solo in Cristo che io trovo la fedeltà a quell'uomo che non può non meritarla, a quella donna che può non meritarla. È il mio attaccamento a Lui, innamoramento a Lui, perché voglio dire la sua fedeltà, non quello che merita la mia ex moglie, ex marito. in Lui, in Gesù, posso capire che le mie nozze sono state fissate nel cielo, nell'eterno e immutabile amore di Dio per l'umanità, di Gesù per la Chiesa. Quello è il registro. La luce della nostra stella non può essere spenta. La luce della nostra stella, del mio matrimonio, non può essere spenta, perché è chiamata ad essere per sempre riflesso di un amore, quello di Dio, che è sempre indissolubile. Cioè la mia stella, il mio matrimonio, non può essere spento, perché da sempre, fin dall'inizio, ha riflesso della luce del sole, di quell'amore indissolubile. Puoi spegnere se vuoi, sì, però sappi che lui è ben acceso. Solo così il separato arriva a capire dove è il fondamento del per sempre e a chi e perché si deve fedeltà. Terzo punto, fedeltà coniugale nel separato. Come? Dopo però aver approfondito perché e a chi va data fedeltà, si impone la scelta del come essere fedeli a Lui. Io posso scoprire che la mia fedeltà è a Gesù, ma non si può vivere una fedeltà a Gesù come l'ha vissuta il vostro ex coniuge che vi ha lasciata, una fedeltà del che era monna, una fedeltà sto con te ma sto anche con l'amante. Un presupposto importante per entrare dentro la scelta del come è quello di verificare il matrimonio celebrato. Molti di voi lo hanno fatto, si tratta di cercare la verità, se c'erano le condizioni per un matrimonio o se non c'è stato un vero matrimonio. Perché non c'è fedeltà al sacramento se il sacramento non c'è stato. Qui occorre un po' di coraggio, bisogna anche avere la forza di verificare questo. Tra l'altro negli orientamenti che sono venuti fuori dopo il documento del Papa, il nostro proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, e gli orientamenti usciti dal Vaticano suggeriscono che in tutte le diocesi ci sia un ufficio pastorale dove le persone possono andare a confrontarsi per verificare il proprio matrimonio. Non so quanto e come verranno fatte, comunque queste indicazioni ci sono. Quindi verificare se il mio matrimonio è stato vero matrimonio. Questa analisi può essere fatta con una guida spirituale o con un esperto di nullità matrimoniale. Può esserci anche il caso di chi, con saggezza, buon senso, arriva a discernere chiaramente che il proprio matrimonio è stato fatto da due persone mature e consapevoli e che è inutile cercare motivi di nullità, ma solo riconoscere la serietà di ciò che si celebra. Perché ci sono casi di matrimonio dove è inutile cercare la nullità, visto che la via magari sembra più facile. Quando se li guardate in faccia dovete dire erano due persone mature che sapevano quello che si faceva. E quindi non possiamo dire né spendere soldi nella ricerca o esasperarsi in ricerca. Eravamo due persone mature. Sapevamo cosa valeva l'euro e cosa valeva comprare, acquistare, e sapevamo cosa voleva dire fare questo gesto. Poi si possono sempre trovare motivi. E c'è chi va a correre dietro come dire, forzature di coscienza per dire ma forse mia mamma mi aveva condizionato, ma forse credo che bisogna avere anche la serietà di essere uomini e donne che riconoscono, che sapevano quello che facevano. Altre volte invece questa cosa dovrebbe non c'era. Fatta questa premessa, Se il separato intende essere fedele a Gesù nel suo matrimonio, deve compiere un cammino di riflessione per arrivare a rinnovare il suo sì al Signore, a lui sposo della coppia, anche se quel sì tiene vissuto in solitudine. Questa è la strada del come essere fedeli dopo aver scoperto il perché e chi. Cioè anche qui non fate proposte di fedeltà sui piedi, le persone devono, innanzitutto devono dire, personalizzare il dolore, la sofferenza, la coscienza della separazione, devono passare le emozioni forti, bisogna che venga riutilizzata la ragione, la consapevolezza e soprattutto venga rifondata la fede. Perché senza di questo, credete, non ha significato la vostra fedeltà. Se non quella dell'essere fedele a una promessa come chi si è sposato civilmente. Infatti, dopo aver vissuto una vita di coppia, di un momento intensa, dopo aver progettato una vita da vivere con qualcuno, dopo aver sperimentato una paternità e maternità condivisa, non è semplice arrivare a vivere da soli. Io immagino quello che è stato per voi nei primi tempi dopo arrivare a vivere da soli, dopo aver passato anni insieme con un coniuge, insieme con i figli. Come minimo si deve accettare un cammino di autoformazione ad uno stato di vita da single, che non è semplice. E non, come dire, come ripiego, ma come vita. Mi tocca stare da solo, sono solo. Questo è ancora un bimbo in fasce che si fa la pipì addosso e si piange addosso. Io devo essere adulto che affronta la vita sapendo che il mio stile di vita adesso è da solo. C'è gente che piange tutta la vita la separazione. Io devo affrontarla. Oh, ci saranno momenti in cui le ferite si riaprono e piangerete, questo va bene. È a questo punto, dentro questo inizio di vita da single, che iniziano le spinte interne o esterne a rifarsi una vita e a trovare un compagno, una compagna. E in questo contesto, in questo momento, credo che si moltiplichino le spinte interne, perché sento l'esigenza di non vivere da solo, non ce la faccio, oppure spinte esterne, ma dai, ma trovati qualcuno, oppure i giochetti di cui facendo cena si presenta a lei o a lui una nuova possibilità, ma guarda, se parla con, ma senza dire niente, perché noi siamo rispettosi della libertà, queste sono supposte, dette volgarmente. E ripeto, in questo tempo è più facile, voi dovete accettare, ve lo dirò meglio l'ultimo giorno, ma ve lo anticipo perché ritengo che in questo momento, per il fatto di essere vostra guida spirituale, devo accettare di condurvi anche sulla croce. Voi verrete anche delirsi, ma ancor più verrete autorevolmente delirsi. E forse sarete anche cacciati, perché non siete un buon segno. Non siete segno di pace, di tranquillità. Ve lo dirò, quindi lasciatevelo ripetere, sarete segno di contraddizione. Quindi è meglio che non ci siate. Allora davanti a queste spinte interne ed esterne si pongono domande sul cosa è giusto fare. Allora il tempo che passa, attenzione, il tempo che passa e le occasioni di intensa reciprocità, le chiamo così dolcemente, di intensa reciprocità che si presentano, costringono il separato o separata a prendere la decisione se iniziare una nuova avventura di coppia. Questo per dirvi che c'è un tempo di passaggio tra la separazione e la decisione del come dare spazio alla scelta della fedeltà familiare. Non affrettate il tempo né per voi e tantomeno per gli altri. Dai, sì, dai, è bello, sì, sì, date la vostra testimonianza, ma non costringete. Se c'è una cosa che dovete fare, dovete dire il vostro innamoramento per Gesù e quello che Gesù significa per voi. Non dare consigli, ma dire ciò che siete. Non dove andare, ma dove voi siete andati seguendo Gesù. Sotto il profilo del principio, non vi è dubbio che la fedeltà a lui, Gesù, è la strada unica da imboccare, là dove il sacramento celebrato è vero sacramento. Nel caso invece di chi decide una nuova unione, si aprirà un'altra strada per essere in contatto con il Signore dopo aver mancato di fedeltà a lui, perché c'è una strada di salvezza anche per i risposati. Dopo aver fatto la scelta di fedeltà a lui, con tutte le conseguenze, si può trovare la strada del come vivere questa fedeltà. Come vivere da separato, 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 nella fedeltà a lui e per lui, il Signore Gesù. Non vi è che una strada di concreta relazione con lui. Cioè non c'è fedeltà senza relazione. Se non siete fedeli a un principio. Ma ripeto, non c'è fedeltà senza una relazione. Una relazione con lui. Con lui che parla, la sua parola, con lui che vuol far l'amore. Scusate il linguaggio, con il suo corpo eucaristico. Con lui che vuole unirvi costantemente a lui nel suo corpo mistico. Quindi la relazione con una presenza. Allora il separato, che si è sposato e sposandosi, ha scoperto o riscopre dopo la presenza di Gesù, perché questo è il significato del matrimonio, la presenza di Gesù. Papa Francesco dice che il matrimonio non è una cosa, non è una forza, è una presenza. La fedeltà è una presenza. Non è la fedeltà un principio. Se è fedeltà alla presenza, io sono fedele a uno sposo che parla e non a un Dio muto. È la fedeltà a un corpo di Cristo, che è quello eucaristico e quello mistico. Mistico significa il corpo che è la Chiesa. Perché non si può amare Gesù senza amare il suo corpo che è la Chiesa. Non si può fare la comunione senza essere comunione. Come Gesù, scusate il linguaggio banale, mangia l'assemblea cristiana la domenica che si unisce a lui nell'Eucaristia, così il fedele mangia l'assemblea dei cristiani. Si fa uno. È fedeltà a una presenza. Quindi il come vivere questa fedeltà è chiaramente la fedeltà ad ascoltarlo e a parlargli, è la fedeltà a far l'amore con lui che è unirsi con il suo corpo. Anticipo dell'unione definitiva. Non può sopravvivere questa scelta senza una profonda e costante spiritualità della presenza. Se non si invoca questa via per vivere il come nella fedeltà a Lui, si trovano molte vie di mezzo che si intersecano con l'hobby, con l'amicizia, col volontariato, con i figli solamente, con altre appartenenze come priorità, lasciando la spiritualità al margine, come condimento della vita normale ritrovata. Questo è l'inganno nel quale voi cadete nel come essere fedeli. Per cui la spiritualità diventa il pensare che dà condimento, ma non è la pasta. Diventa il formaggio, ma non è la pasta. Diventa il condimento, ma non è la carne. Per cui la carne per me cos'è? Volontariato, faccio questo, faccio quell'altro, sono bravo, faccio tante cose, che servizio. Scusa, la tua preghiera, la tua parola con lui com'è? Voi sapete cos'è una fedeltà che è fatta di fare in casa, ma non è fatta di essere amore? La conoscete? È perché volete vivere con lo sposo Gesù. Cioè, quando non date spazio alla parola e al corpo, non avete imboccato la strada giusta del come essere fedeli a Gesù. Quindi se l'altro fedele è chiamato a dire io do mezz'ora, in una iniziativa che si fa nel Ministero Grande per dare significato alla soggettività della famiglia, all'essere chiesa domestica, presente di Gesù, una di queste è il Merger Course. Il Merger Course, che vuole ravvivare la vita delle coppie di sposi, arriva a un certo punto a chiedere che ogni coppia stabilisca un tempo di coppia settimanale. Un tempo di coppia, casca il mondo, ma noi fissiamo per la settimana prossima che noi ci troveremo dalle 5 alle dalle 17 alle 23, dalle 17 alle 20, alle 21, ma 2-3 ore di coppia tutte le settimane obbligatorie, da segnare in agenda per la settimana successiva appena terminato il primo incontro. Ma io quanto tempo do tempo di coppia con Gesù? E non considerate tempo di Gesù. Ho detto le preghiere sono a posto. Perché quello equivale a dare a mangiare al canarino. Ho fatto? Dato a mangiare il pesce? Ho detto le preghiere sono a posto. No, è tempo di coppia. Io voglio portare un'attività con Gesù. Diversamente, appunto, come vi dicevo, si finisce per intersecare questa fedeltà a Gesù con un'infinità di cose che vi riempiono il tempo e anche il cuore, forse. Perché ho tante relazioni, sono più bello, ma adesso proprio vivo, ma la parrocchia è diventata veramente il luogo dove torno tutto, dove... Come va con il tuo sposo? Quanto tempo di copiare? Comprendo che è una proposta impegnativa, ma è in coerenza con quella presenza descritta al numero 73 di Amore, di Amoris Laetitia, che abbiamo citato sopra. Vi aggiungo un'altra citazione che mi ha impressionato, ed è il numero 317, che vale per gli sposi e vale ancora più per chi intravede lo sposo definitivo nel quale ha significato ogni sposo e sposa. Dice così: i coniugi danno forma con vari gesti quotidiani a questo spazio teologale in cui si può sperimentare la presenza mistica della sposa. Danno spazio a questi, danno forma fare gesti quotidiani a questo spazio teologale in cui si può sperimentare la presenza mistica del risorto. Io sono convinto, forse non lo potrò certamente, non lo vedrò, nella mia vita, ma che dei separati fedeli possano arrivare alla vita mistica. Cioè i più alti eventi di spiritualità. Questa presenza mistica non sparisce con la separazione, ma continua ad essere presente accanto a ciascuno della coppia, anche se soltanto uno dei due lo riconosce. Questa presenza mistica c'è. Il vostro coniuge che vi ha abbandonato non la riconosce, ma c'è. Ed è uno dei due che la riconosce. Quali sono i gesti quotidiani con i quali si può sperimentare questa presenza mistica? Qui è il come si sta, come si vive con questa presenza di lui. E allora è stare confusi nella solitudine della natura. Tutte le volte che avete soli e sentite la solitudine, voi vi unificaste a quella solitudine sulla croce. Fareste santi mortali di spiritualità. La capacità di stare soli, di stare con lui, quando si è nella solitudine della croce. Si sta con lui che ama. Perdona, perdona e ama, sempre. Si sta con lui che non è capito. Si sta con lui che è buttato fuori dal Tempio. Si sta con lui che moltiplica il pane. Dovrà fare tantissimi parlochi, ma non è capito. Si sta con lui che moltiplica il pane, ma non è capito. Vedete, la non relazione è già una relazione. Il non parlare è già un modo con cui si vive la relazione. Quando voi facevate una domanda al vostro coniuge e non vi rispondeva, era già una risposta, o no? E talora era una risposta più forte di quando è parlata. È un modo di relazionarsi anche con Gesù. La non relazione è rifiutare, è metterlo da una parte. Anche i vostri silenzi con Gesù sono una risposta. Non avete fatto del male. Il non ascolto della parola, il non regolarsi sulla sua parola, faccio quello che voglio io. Chi comanda nella vostra vita? Il vostro noi, io e Gesù, o comandate voi soli? Quante volte fate delle decisioni di solitudine, voi soli, senza consultarvi con Gesù? Che avreste fatto se vostra voglia nostra, vostra moglie, vostro marito avesse fatto delle decisioni da solo? Dire a Gesù che quello che fa lo compie in nome del demonio è un modo per relazionarsi, è quello che ha fatto il farisei. E Gesù coglie questo modo di anche di relazionarsi. Rifiutando, tagliando la relazione, agli apostoli dice: volete andarvene anche voi. Oggi, in questo contesto di misericordia accolta senza conoscere la fonte, basta la parola misericordia, ma non mi interessa neanche chi sia Dio. Misericordia, sono a posto anche io. Sul testo di misericordia accolta senza conoscere la fonte, senza volontà di riconoscere il peccato, senza volontà di seguire Gesù, dove sembra che la coscienza personale possa alla fine concedersi tutto. In questo contesto, la scienza del separato di rimanere fedele a lui, Gesù sposo, e di accompagnarlo nella sua solitudine per le strade del mondo, è una scelta eroica, anticonformista, però annunciatrice della vera qualità delle nozze con Dio.
Ci regaliamo un quarto d'ora.